Vogliamo leggere dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3. Questa volta leggeremo fino al versetto 15. Giovanni 3, da 1 a 15. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui, da Gesù, e gli disse: «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. E non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità, ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Ci fermiamo qua. Quindi stiamo parlando di Nicodemo. Nicodemo è un uomo fatto, è un uomo strutturato, è un uomo influente, è un uomo di successo, ma è anche un uomo orgoglioso, un uomo che è ancora, sebbene si rivolga a Gesù, sebbene abbia interesse nei confronti della persona del Signore Gesù Cristo, è ancora incredulo, è ancora in una condizione, come si dice, di natura. Nicodemo, come abbiamo visto, non ha il coraggio di esporsi pubblicamente, di rendere noto a tutti il suo interesse nei confronti di Gesù, e va da lui non tanto per ricevere istruzione, quanto per esprimere le proprie convinzioni. Chiama Gesù maestro, gli riconosce una sorta di ministero profetico: sei un profeta venuto da Dio, ma rimane cieco rispetto alle verità più profonde che riguardano la propria condizione, che riguardano la salvezza, l'opera di Dio nel cuore degli uomini. Qual è il problema di Nicodemo? Gesù glielo dichiara immediatamente. Lui, così come tutti quelli come lui, cioè tutti, bisogna che nascano di nuovo. Dovete nascere di nuovo. Bisogna che nasciate di nuovo. Se uno non è nato di nuovo, se uno non nasce di nuovo, se uno non è nato di acqua e di spirito, non può vedere, non può entrare nel regno di Dio. Quindi Gesù lo confronta, Gesù lo umilia. L'abbiamo visto domenica scorsa: Gesù distrugge le certezze di Nicodemo, e dopo averlo confrontato, dopo averlo umiliato, certamente lo istruisce. lo istruisce in ciò che è necessario per lui, ma in ciò che è necessario anche per noi, perché noi non siamo diversi da Nicodemo. Forse non abbiamo la sua influenza politica, forse non abbiamo il suo potere, forse non abbiamo la sua istruzione, ma abbiamo il suo orgoglio, la sua ignoranza e il suo stesso bisogno di nascere di nuovo. Ognuno di noi, come essere uomo e donna naturale, e abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo, anche noi che per grazia di Dio abbiamo fatto questa esperienza in modo da poter conoscere sempre di più e sempre meglio chi è il Signore Gesù Cristo, in modo da essere trasformati. La vita cristiana, infatti, non è solo una nuova nascita, ma è una nuova vita. È qualcosa che deve continuare e continuare ad essere sviluppata. Quindi Gesù istruisce Nicodemo intorno alla nuova nascita, che teologicamente viene chiamata la rigenerazione, e parla in particolar modo del principio dell'applicazione dell'opera della salvezza al peccatore. La salvezza che cos'è? La salvezza è qualcosa che Dio ha progettato nell'eternità, che Dio ha compiuto, perché la salvezza è qualcosa che ha fatto. Qualche giorno fa qualcuno mi ha detto: io posso fare tante cose per lei. Eravamo nell'ambito scolastico, non vi dico chi era questa persona, ma se io posso fare una cosa sola, non posso fare, darle la vita eterna. Gli ho detto: grazie a Dio, questo è stato risolto già più di 2000 anni fa alla croce per me. La salvezza è qualcosa che ha compiuto Dio donando il suo figlio, ma questo dono che Dio ha progettato per noi, ha pensato per noi nell'eternità, che ha compiuto alla croce, deve essere poi applicato a ciascuno di noi, portato personalmente a ciascuno di noi. Questa applicazione della salvezza, questa sperimentazione, se volete, della salvezza, è qualcosa che compie lo Spirito Santo e che viene chiamata nuova nascita o anche chiamata efficace. Chiamata efficace. Infatti, come Nicodemo, noi abbiamo un cuore che, se è umiliato al cospetto di Cristo, può sperimentare quest'opera della nuova nascita. E questa nuova nascita è qualcosa di necessario. Prima di tutto, io ho tre punti molto semplici questa mattina. Spero di non perdermi in chiacchiere, perché sono così importanti queste cose. Il primo è che la nuova nascita è necessaria. Il secondo punto è cos'è o qual è la natura della nuova nascita. E il terzo punto è quali sono gli effetti della nuova nascita, che cosa succede quando una persona nasce di nuovo, come facciamo a capire se noi stessi siamo nati di nuovo. E tre cose molto semplici: la necessità, poi la natura e poi gli effetti. Quando una donna chiese al grande evangelista George Whitefield perché predicasse tanto spesso sulla nuova nascita, George Whitefield era un evangelista, un grande predicatore, non era un grandissimo teologo in realtà. Una volta gli dissero: fratello Whitefield, noi vogliamo stampare i tuoi sermoni. E lui disse: sì, fatelo pure, però non potete metterci i fulmini e i tuoni nelle pagine scritte. Perché Whitefield era un uomo che comunicava la verità divina con una grande, se volete, teatralità, ma non c'era niente di artificioso, di affettato, era sincera e sentita. E questo aveva un grande effetto. E molte volte ha predicato sulla nuova nascita. Qualcuno ha detto che ha predicato nel corso della sua vita più di 300 sermoni sulla nuova nascita, non 300 diversi sermoni sulla nuova nascita, ma 300 volte sulla nuova nascita, forse lo stesso sermone, perché predicava dappertutto, era un predicatore itinerante. E quando una donna gli disse: ma fratello Whitfield, perché voi predicate sempre sulla nuova nascita? La sua risposta fu: perché bisogna che nasciate di nuovo. Rispose esattamente come Gesù ha risposto a Nicodemo. Ora, perché bisogna nascere di nuovo? La nuova nascita è necessaria a causa della condizione dell'uomo, della condizione in cui ciascuno di noi si trova. Noi siamo zombie, morti viventi. Questo è, non avete sentito parlare, no, di queste figure mitologiche, no? Gli zombie, questi morti viventi, sono morti che camminano. In realtà è una bella immagine questa di quello che è l'uomo. Abbiamo letto in Efesini al capitolo 2: voi eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Eravamo vivi, ma eravamo morti. Eravamo vivi nel senso che poi più avanti dice che eravamo inclini al male, che seguivamo attivamente il principe della potestà dell'aria. Certo, desideravamo le cose malvagie. In un certo senso eravamo vivi ed attivi, ma in un altro senso eravamo, ogni essere umano è morto, cioè incapace, inabile nei confronti del bene, impotente. L'apostolo Paolo descrive questa condizione quando parla ai Romani dicendo: quando noi eravamo senza forza, senza forza. Oh, gli uomini hanno tanta forza, hanno la forza di ammazzare un altro essere umano, hanno la forza di fare il male ad altri, ma riguardo al bene la scrittura dice che l'uomo è senza forza, perché eravamo senza Cristo. Perché non avevamo lo Spirito, senza di me, Gesù ha detto, voi non potete fare nulla, nulla di nulla, nulla di buono sicuramente. Questa è la condizione dell'uomo. L'uomo per natura, come è scritto, come abbiamo letto nel capitolo 2 di Efesini, è morto, è alienato, estraneo. Eravamo stranieri. Non eravamo partecipi del popolo di Dio, non eravamo partecipi dei patti, delle promesse, eravamo estranei a Dio, eravamo distanti, eravamo alienati veramente, nel senso più pieno della parola. E lo dice, l'abbiamo letto ancora al capitolo 2 di Efesini: voi ricordatevi che un tempo eravate stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa. Non potevamo entrare nella cittadinanza, nella città, nel popolo di Dio, eravamo fuori e quindi eravamo in uno stato di alienazione, estranei, stranieri, lontani, ma soprattutto eravamo in una condizione di inimicizia nei confronti di Dio. Dio era il nostro nemico, noi lo consideravamo tale, noi eravamo nemici di Dio, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, versetto 3 di Efesini 2, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri, nemici di Dio e sotto l'ira di Dio. Questa è spiritualmente la condizione dell'uomo. Quando Gesù dice bisogna che nasciate di nuovo, lo sta dicendo proprio perché spiritualmente ogni essere umano è morto, è alieno o alienato ed è nemico di Dio e sotto la sua ira. Ma moralmente, qual è la condizione morale dell'uomo? L'uomo ha una natura morale. L'uomo, e questo ci rende assolutamente, ci distingue come esseri umani. Che cosa ci distingue come esseri umani? Come esseri umani ci distingue sicuramente una inclinazione costante a giudicare. Noi giudichiamo costantemente il giusto da ciò che è sbagliato, il vero dal falso, il bello dal brutto, il cattivo dal buono. Noi costantemente riveliamo che di possedere una natura morale. Non ne possiamo fare a meno. Quando qualcuno fa un'ingiustizia a noi, principalmente, ma anche ad altri, ci indigniamo, ci arrabbiamo. Quando qualcuno si appropria di qualcosa che non è suo, quando qualcuno si prende un vanto che non gli spetterebbe, noi giustamente ci indigniamo. Quando vediamo una cosa che è volgare, brutta, oggettivamente sproporzionata, disarmonica, stonata, no? Pensate a un musicista, no? Ieri siamo stati col fratello Andrea in un posto dove c'erano quello che ha chiamato il paradiso, il suo paradiso, c'erano centinaia di chitarre, di musica, e il fratello Andrea ha voluto provare una chitarra. Allora io sinceramente non riuscivo a comprendere grande differenza tra il suono di quella chitarra, ma lui ha detto: no, questa chitarra, questo suono non mi piace. Ma io non, sinceramente non gliel'ho detto, però, ma è così, cioè, perché? Perché un orecchio, diciamo, allenato, riesce a percepire le differenze, e un musicista riesce a comprendere quando una nota è calante, quando una nota è crescente, è aggiusta. Allora noi abbiamo questo senso morale, esercitiamo costantemente il nostro giudizio. Perché? Perché siamo umani, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Si parla delle lacrime di coccodrillo, no? Cioè, e si parla del fatto che il coccodrillo, pare che non so se è una leggenda metropolitana, forse magari qualcuno che vede più documentari sulla natura di quanti ne veda io mi dirà che questa è una leggenda, però probabilmente si è sempre detto così, e c'è un modo di dire: le lacrime di coccodrillo, si dice che i coccodrilli si mangino i figli e poi piangono. Però piangono non perché si sono mangiati i figli, ma piangono perché hanno mal di pancia, perché un coccodrillino deve essere piuttosto indigesto. Cioè, solo gli esseri umani sono capaci di piangere e di rammaricarsi per le proprie azioni. Gli animali vivono istintivamente. Noi siamo umani perché abbiamo il senso morale. E moralmente come siamo? Beh, moralmente siamo ignoranti e impotenti nei confronti del bene. La scrittura di Paolo dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Cioè, noi potremmo essere davanti alle cose spirituali più grandi, più belle, e non le conosciamo, non le apprezziamo, non ne realizziamo lo splendore, la bellezza, la meraviglia, se non siamo rigenerati. In uno stato di natura l'uomo naturale non conosce, non riceve, non comprende le cose dello spirito. Gesù l'ha detto nel nostro passo, dice: come? Noi ti parliamo delle cose dello spirito e voi non le riesci a capire. Tu che sei il dottore di Israele, sei dottore in Israele, noi parliamo di ciò che sappiamo, voi non ricevete la nostra testimonianza. Insomma, non capisci niente, Nicodemo, non capisci, perché spiritualmente sei morto, moralmente sei morto, non riesci a vedere la gloria, la bellezza, la potenza, lo splendore di quello che io ti sto insegnando. Siamo senza forza rispetto al bene, come dicevo poco fa, e siamo tremendamente inclini verso il male, tremendamente schiavi del male. Di questo lo dice, abbiamo letto ancora in Efesini al capitolo 2, dicendo che per natura eravamo come gli altri e seguivamo il principe della potestà dell'aria. L'apostolo Pietro dice qualcosa di simile nella sua seconda lettera, parlando di uomini naturali, in questo caso di eretici, ma dice qualcosa che riguarda tutti quanti gli uomini. Dice promettono loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Pensateci. Molte volte noi pensiamo alle persone che sono dipendenti dalla droga, dall'alcol, e diciamo, quello è schiavo dell'alcol, quello è schiavo della droga. Ma di quante cose siamo schiavi noi? Siete capaci voi di padroneggiarvi in modo da non commettere nessun peccato? Siete stati capaci oggi di non commettere peccati stamattina? O in questa settimana, dai, facciamolo un po' più, o nell'ultimo mese, via. Se non siete capaci di vivere senza peccare, se non siete capaci di adirarvi in modo peccaminoso, se non siete capaci di fare cose che sono contrarie di dire sempre la verità, se non siete capaci di non mentire, se non siete capaci di fare il bene, di amare il prossimo e Dio come, in modo supremo e come voi stessi, vuol dire che siete schiavi del peccato, questo è il problema. Noi siamo schiavi di quello che ci ha vinto. Io realizzavo sempre, io sono cresciuto in una cultura religiosa, frequentavo la chiesa fin da piccolo, fino a 14 anni ho combattuto con i miei peccati e ricordo che quando poi ho desistito, perché ho capito che era una lotta impari che non avrei mai potuto vincere, da 14 a 20 anni, e praticamente mi abbandonavo a ogni genere di peccato, quando qualcuno mi disse che era possibile vivere una vita santa, io ho detto non è possibile, non lo è, non ce la posso fare, questo non ci riuscirei a rinunciare, quest'altra cosa non potrei. È vero, ero schiavo. Questa è la condizione dell'uomo. Uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Questa è la condizione morale dell'uomo. E voi siete così. Noi siamo così. Ecco perché bisogna nascere di nuovo. È necessario. Perché spiritualmente, perché moralmente siamo come vi ho appena descritto. Ma poi che cos'è la nuova nascita? Qual è la natura della nuova nascita? Che cos'è esattamente? Anche qui è un'opera soprannaturale, è un'opera sovrana ed è un'opera potente compiuta da Dio. Soprannaturale, Gesù la definisce così. Gesù dice che bisogna nascere dallo Spirito, versetto 6, bisogna nascere anoten, che significa, che qui è tradotto bisogna che nasciate di nuovo, ma che significa anche, e più volte nel Nuovo Testamento è tradotto così, bisogna nascere dall'alto, dall'alto. E poi dice ancora, ripete praticamente quello che già Giovanni aveva detto, l'abbiamo letto nel prologo, no? Quando ha parlato di come si diventa figli di Dio, quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete, già c'era nel primo capitolo questo paragone, questa similitudine della salvezza come una nascita, è una nascita che viene da Dio, che viene dall'alto, che viene dallo Spirito. È un'opera, in altri termini, soprannaturale, divina, miracolosa. La nuova nascita non è qualcosa che può essere prodotta con i mezzi umani. Voi non nascete di nuovo semplicemente andando e venendo dalla Chiesa, voi non nascete di nuovo leggendo dei buoni libri, voi non nascete di nuovo ascoltando le prediche, voi non nascete di nuovo neanche semplicemente leggendo la Bibbia in sé e per sé. La Bibbia, per quanto essa sia parola di Dio potente, efficace, non ha un potere magico di trasformare le persone. La nuova nascita è un miracolo, è un'azione soprannaturale che deve raggiungere ogni singola persona, qualcosa che vi trasforma, che ci trasforma dai rospi che siamo per natura nei principi che dovevamo diventare. Questa è la nuova nascita. È un'opera soprannaturale ed è un'opera sovrana, sovrana. Non è nato da uomo, da volontà di carne, da volontà di uomo, è nato da Dio, dice Giovanni. E il paragone è quello che noi vediamo, abbiamo visto nel capitolo 37 di Ezechiele. Gesù qui fa, vedete, Gesù molte volte usava questi giochi di parole, estremamente bello vederlo, no? Noi abbiamo la parola spirito e abbiamo la parola vento nel testo di Giovanni 3. Ora, in greco, così come in ebraico, la parola spirito e vento sono termini, si dice, omonimi, significa che sono scritti allo stesso modo, ma hanno o possono avere significati diversi, no? Un omonimo, io sono omonimo di mio cugino che è venuto a trovarmi a casa in questi giorni, anche lui si chiama Nazareno Ulfo. Nazareno Ulfo è lui, Nazareno Ulfo sono io, ma siamo due Nazareni Ulfi diversi, ovviamente, no? Omonimi. E così pneuma significa vento e significa anche spirito. E Gesù usa questo gioco di parole per farci comprendere che cos'è quest'opera dello spirito. Gesù ci dice che il vento o spirito soffia dove vuole, per farci comprendere che la nuova nascita è un'opera sovrana di Dio. E noi lo comprendiamo anche dalla domanda che Dio fece al profeta Ezechiele, che si trova davanti a questa valle di ossa completamente secche, e gli dice: Ezechiele, allora queste ossa possono rivivere? Ezechiele dice, risponde come avrei risposto io: Signore, tu lo sai, che ne so io. Io, per quanto mi riguarda, profetizza queste ossa. Dio può, è un'opera sovrana. Egli stabilisce che quelle ossa rivivano e stabilisce che quel peccatore, quella peccatrice, nasca di nuovo. E manda il suo spirito, manda il suo vento dall'alto per poterle risuscitare. Il vento soffia dove vuole. Ed è un'opera potente. Perché vedete, Nicodemo non era affatto stupido. Non capiva le cose spirituali, ma dal punto di vista umano Nicodemo non era affatto un ingenuo o uno stupido. Quando Gesù gli dice che bisognava che nascesse di nuovo, Nicodemo percepisce che gli sta chiedendo qualcosa di umanamente impossibile. E quando dice, al versetto 4, come può un uomo nascere quando è già vecchio, può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Ma voi pensate che qui Nicodemo stesse parlando di una sorta di regressione biologica, una specie di ridiventare piccolo? ma non ci pensava assolutamente. Lui ha capito perfettamente quello che Gesù voleva dire riguardo al fatto che bisognava cambiare completamente, e Nicodemo conosceva la scrittura. Nicodemo era un dottore di Israele e sapeva, per esempio, quello che aveva detto il profeta Geremia, quando al capitolo 13, al versetto 23, dice: può un moro, un cusita, cambiare la sua pelle, o un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potrete fare il bene. Cosa sta dicendo Nicodemo? Nicodemo dice: ma noi siamo, io sono fatto così, ci ho messo 50 anni, 60 anni a diventare così, e chi mi cambia a me? Come ricomincio da capo? Come nasco di nuovo? Come ritorno piccolo per essere trasformato ed essere qualcosa di diverso di quello che sono? Nicodemo, insomma, aveva capito che Gesù gli stava parlando della necessità di un nuovo inizio, che la nuova nascita è un nuovo inizio, che è una nuova vita, un cambiamento tale da porre il futuro della vita di un uomo in completa discontinuità con il suo passato. E Nicodemo realizza e comprende che questo è al di fuori e al di là delle capacità umane. La nuova nascita, infatti, è un'opera soprannaturale, è un'opera sovrana, è un'opera in cui è necessaria la potenza divina per farlo. Quindi Gesù sta dicendo che affinché un uomo entri, affinché un uomo veda il regno di Dio, affinché una persona sia salvata, è necessario che Dio stesso compia un'opera che non si potrebbe mai compiere senza il suo intervento. Un'opera che deve essere compiuta mediante la potenza rigeneratrice della parola di Dio, come dice Pietro, che siamo stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, quello incorruttibile della parola di Dio, e che questo comporta una risurrezione. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti, è una risurrezione spirituale. Altrove l'apostolo Paolo definisce questo cambiamento, che qui Gesù chiama nuova nascita, e che nella confessione di fede, nei nostri catechismi, viene chiamata questa, viene definita come la chiamata efficace, come un trasporto. Paolo dice: siete stati trasportati dal potere delle tenebre al regno della luce del suo figlio, al regno della meravigliosa luce del figlio suo. Leggetelo questo in Colossesi 1:13 e in Prima Pietro 2:9, un trasporto. Capite cosa significa? Voi siete nelle tenebre, qualcuno viene, vi prende e vi trasporta altrove, non siete voi che vi spostate. La nuova nascita è qualcosa che Dio deve fare, in cui noi siamo totalmente, assolutamente passivi, non possiamo fare niente, ci trasporta dal regno delle tenebre, ci porta da un'altra parte, dal regno meraviglioso del figlio suo. E cosa comporta questo? Comporta il fatto che chi sperimenta quest'opera non ha bisogno di essere persuaso dell'esistenza di Dio. Lo sa che Dio esiste. Perché si trovava al buio, adesso si trova nella luce, si trovava schiavo di Satana, adesso si sente nella libertà. Era morto, adesso è vivo. È nella stessa condizione di quel cieco, di cui leggeremo fra un po', studiando il Vangelo di Giovanni, che gli dicono: tu, chi è che ti ha aperto gli occhi? Io non lo so se chi mi ha aperto gli occhi è un peccatore, so una cosa però, che prima ero cieco e adesso ci vedo, adesso ci vedo, ecco chi è nato di nuovo.
Ci credi tu che esiste Dio? Io non ho bisogno che tu mi dimostri l'esistenza di Dio. Dio mi ha risuscitato. Sono vivo, ero morto, ora sono vivo. Ero cieco, adesso ci vedo. Questo è la nuova nascita. È realizzare un miracolo divino. Tutto nuovo. E qui completo il mio messaggio. Gesù quindi istruisce Nicodemo sulla nuova nascita, sulla natura della nuova nascita, o la chiamata efficace, e così diede a Nicodemo e a noi degli strumenti per poter valutare e considerare la propria condizione. Qualcuno potrebbe dire tra di noi: belle le cose che hai detto, pastore, ma come faccio a sapere se io sono nato di nuovo? Il testo indica quali sono i segni chiari e significativi della nuova nascita o della chiamata efficace. Primo segno: la fede in Cristo. Perché dico questo? Perché se leggiamo con attenzione quello che Gesù sta dicendo a Nicodemo, comprendiamo che in definitiva, quando Gesù parla del nascere di nuovo, gli sta parlando della fede, in particolare della fede da riporre in Lui quale figlio dell'uomo, cioè il Cristo, il Messia. Dove lo vediamo questo? Riaprite la Bibbia se ce l'avete, o seguitemi al versetto 13 di Giovanni 3, dopo che Gesù gli fa questo discorso un po' criptico, un po' difficile da capire, la nuova nascita, il vento, la veste, poi scopre le sue carte. E dice: non capisci? Adesso te lo dico chiaro, va bene? Gesù ha un metodo straordinariamente bello, elegante, no? Di istruire le persone. Prima le confonde, le umilia, e poi a un certo punto comincia a dirgli certe cose, questi diventano perplessi, e poi a un certo punto manda la luce e gli fa capire. Allora, se vi ho parlato delle cose terrene, non credete come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Come crederete se vi parlerò delle cose celesti? E poi: affinché chiunque crede. Cioè, hai capito, Nicodemo, che cos'è la nuova nascita? La nuova nascita è quell'opera che tu realizzi per la potenza di Dio, per la sovranità di Dio, questa risurrezione che ti mette in condizione di poter credere che colui che è venuto dal cielo, il Figlio dell'uomo, il trascendente Figlio dell'uomo, come quel serpente guarì dal veleno dei serpenti velenosi del deserto, vi guarirà. Uno sguardo di fede vi guarirà dal veleno del vostro peccato. Ma dovete credere in Lui, dovete credere in me. Non basta che mi chiami Signore, non basta che mi chiami Maestro, non basta che mi chiami Profeta. Io sono il Figlio dell'uomo, io sono il Figlio di Dio, io sono il Messia. E tu devi credere che uno sguardo di fede a Cristo ti libererà dal veleno del tuo peccato. Quindi la fede, ecco cosa produce la nuova nascita. La nuova nascita produce la fede nel Figlio di Dio. E poi un'altra cosa: produce la conoscenza esperienziale delle verità spirituali. Questa fede, che è il prodotto della nuova nascita, fa sì che noi otteniamo una vera conoscenza e un'autentica percezione delle realtà spirituali. Chi nasce di nuovo entra nel regno di Dio, vede il regno di Dio, conosce le cose dello Spirito, comprende le cose dello Spirito, perché è stato toccato da Dio ed è in grado di toccare con mano ciò che per altri non è che fantasia e illusione. Dio, Cristo, il paradiso, la vita eterna, la santità, fesserie, scusate il termine, tanta gente dice. No, realtà, le ho viste, le ho toccate. Giovanni lo dirà nella prima sua lettera, quello che le nostre mani hanno toccato, che i nostri occhi hanno visto, quello che abbiamo sperimentato. Ecco che cos'è la nuova nascita. Noi sperimentiamo le realtà salvifiche. Quando il profeta Geremia parlava del nuovo patto e dei benefici e degli effetti che il nuovo patto, quello in Cristo, avrebbe prodotto, egli disse così, al capitolo 31 di Geremia: i giorni vengono in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele, leggo dal versetto 31, ma poi parla dei benefici del nuovo patto e guardate cosa dice. Uno dei benefici: nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò del loro peccato. Il perdono, ma soprattutto questa conoscenza di Dio, che non è mediata o indotta attraverso l'insegnamento di un uomo, ma direttamente dallo Spirito di Dio, da Dio stesso, che ci dà una mente, un cuore capace di vedere, di comprendere, di entrare. Gesù gli ha detto a Nicodemo: tu, se non sei nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Se non sei nato di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio, ma se sei nato di nuovo ci sei dentro, lo vedi coi tuoi occhi, non hai bisogno che qualcuno te lo descriva. Io potrei provare a cercare di descrivervi che cos'è il sapore della dolcezza del miele, non lo so, ci vorrebbe un poeta per descrivere la dolcezza del miele, no? Soprattutto a una persona che non ne conosce la portata, che non ha il senso del gusto o che non lo ha mai gustato. Ma se voi, dopo che ascoltate la mia poesia sul miele, il mio trattato sulle qualità organolettiche nutritive del miele per un'ora, prendete un cucchiaino e assaggiate il miele, avrete una conoscenza della dolcezza del miele molto più precisa e molto più grande di quella che avete potuto ottenere ascoltandomi parlare del miele. Ecco che cosa significa: ognuno, dal più piccolo al più grande, mi conosceranno. Un bambino, una bambina, una persona dalle deboli capacità intellettuali, un disabile intellettualmente può conoscere Dio molto meglio di tanti teologi, perché è nato di nuovo. E quindi ecco perché, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Come potrei descrivere la nuova vita, se non come un risveglio a una nuova realtà? Voi aprite gli occhi e vedete quello che non avevate mai visto. L'ingresso in una nuova vita in cui, seppure continuiamo ad essere quello che siamo sempre stati, sappiamo di non essere più le stesse persone, di essere stati fatti da capo. Le persone, le cose, il mondo intorno a noi sono sempre le stesse, eppure tutto ci appare diverso. La nostra mente possiede un nuovo senso delle cose, l'anima è colma di gioia, il cuore gode di una pace, di un senso di appagamento mai realizzati prima. Questa è la nuova nascita, questo è l'ingresso ed è l'appartenenza a un mondo e a una vita nuovi. Io ho finito stamattina. Ci sono due libri. Questa è la biografia di Jonathan Edwards, in cui racconta quello che è successo quando il Signore si compiacque di salvarlo, che illustra esattamente quello che ho appena detto. Ma c'è quest'altro libro che vorrei veramente, l'ho promesso che questa copia lo regalerò a uno dei nostri ragazzi, ma vorrei che ciascuno di voi prima o poi leggesse. George Whitfield, l'evangelista del grande risveglio del XVIII secolo. Whitfield era il figlio di un taverniere che, andando all'università, conobbe John Wesley, che aveva già organizzato quello che veniva chiamato l'Holy Club, cioè il club dei santi. Erano delle persone che si dedicavano a fare delle buone opere, a fare del bene, a visitare i malati, e avevano una, li furono chiamati metodisti per, diciamo, rendere come una sorta di nomignolo, di soprannome, perché questi erano metodici, facevano, tutte le mattine si alzavano presto, pregavano, e la loro vita era organizzatissima. E Whitfield era un uomo che fu attratto grandemente da questo stile di vita e si impegnò ad essere così ligio. Ligio a tal punto che a un certo punto giunse quasi a rovinarsi la salute, perché voleva guadagnarsi dei meriti davanti a Dio, ottenere, era così preciso, se una professoressa gli dava 50 esercizi di matematica, ne faceva tutti e 50, non è che se ne lasciava uno, lui sa di che cosa sto parlando, cioè era assolutamente ligio, però continuava a non sentire il senso della pace con Dio. Un giorno lesse un libro e lì, in questo libro, comprese che la necessità della nuova nascita, che lui non sapeva nulla del miracolo della nuova nascita, e cominciò a cercare di realizzare questa nuova nascita. Ne fece ancora di peggiori, perché durante un periodo di quaresima mangiava soltanto un po' di pane, beveva soltanto delle tisane di salvia, insomma si rovinò la salute. Alla fine arrivò a Pasqua che stava per morire, non ce la faceva neanche a salire le scale, si stava rovinando la salute. E quando fu arrivato all'estremo, accadde qualcosa. Dalimore dice così che quando non ci fu più nulla da provare, Dio si rivelò nella sua grazia e gli concesse l'esperienza che ormai credeva di non poter più realizzare. In preda al senso della completa disperazione, nonché alla rinuncia di ogni fiducia in se stesso, si gettò sulle braccia della misericordia di Dio mediante di Gesù Cristo, e un raggio di fede sceso dall'alto lo rassicurò che non sarebbe stato cacciato via. Guardate, e con queste parole concludo, come descrive la sua esperienza George Whitfield. Dio si compiacque di rimuovere il pesante fardello e di rendermi capace di tenermi stretto al suo amato figlio mediante una fede viva, donandomi lo spirito di adozione e suggellandomi per il giorno della definitiva redenzione. Oh, di quale gioia, gioia ineffabile, gioia gloriosa era stata riempita la mia anima quando il peso del peccato andò via e un senso duraturo dell'amore misericordioso di Dio entrò nella mia anima sconsolata. Certamente fu un giorno da ricordare per sempre. Le mie sensazioni di gioia erano simili alle onde di una marea che inondano la riva del mare. Forse non avete mai sperimentato niente di simile o niente di vicino a tutto ciò. Per questo bisogna che nasciate di nuovo. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la parola che Gesù pronunciò e volle dare a Nicodemo allo scopo di istruirlo. Ti ringraziamo per le parole con cui lo volle umiliare, ma anche del fatto che non lo lasciò atterrato e sconsolato, ma che volle istruirlo intorno alla necessità, intorno alla natura, intorno agli effetti della nuova nascita. E ti preghiamo, Signore, affinché queste cose possano fare del bene anche a qualcuno che le ha ascoltate questa mattina. E che, seppur in modo diverso, Signore, poiché tu ti manifesti in modo diverso a ciascun essere umano, questa potente, soprannaturale, sovrana opera di rigenerazione, di chiamata efficace, possa essere sperimentata e conosciuta da tanti altri. Oh Signore, fa che noi stessi possiamo conoscerne ancora gli effetti, che possiamo vedere, oh Dio, quanto è potente l'opera del Tuo Spirito in cuori umani che però sono stati rigenerati, in modo che possiamo essere ancora maggiormente santificati e conoscere di più la gloria e la bellezza del tuo regno. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amen.